Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amici ascoltatori, bentrovati a Radio Voce della Speranza. Io sono Luca Faedda, pastore della Chiesa Cristiana Avventista di Firenze, e sono qui con il professore Pietro Ciavarella, che è stato tra l'altro il mio professore alla Facoltà Avventista di Teologia, Villa Aurora, ed è anche pastore e professore dell'Accademia e della Chiesa Logos, rispettivamente. Allora, Pietro, ben trovato. Io sono qua per commentare insieme a Pietro il libro Speranza nella sofferenza, il suo ultimo libro. Siamo alla nostra seconda puntata, quindi per chi volesse nei nostri archivi può trovare la prima puntata di questa miniserie di tre, ecco. Dunque, Pietro, il tuo libro è diviso in tre parti. Abbiamo una parte teorica, dove in qualche modo provi a entrare nel tema della speranza e della sofferenza da un punto di vista biblico e teologico. E poi quello che mi ha colpito invece è che c'è una seconda parte. Dire tu la particolarità ai nostri ascoltatori di questa seconda parte del tuo libro.
Posso dire di essere fierissimo di questa parte del libro, perché è la parte che
e
non l'ho scritto
non l'hai
io.
Scritto.
Ecco, bravo, perché se dicessi di essere fiero non lo so. Sì, ci sono testimonianze, non mi ricordo più quante, ma almeno 10. Che cos'è una testimonianza? È quando qualcuno racconta la propria esperienza.
Alcune si intitolano, vi leggo i titoli intanto.
Sì. Rende l'idea.
Perché i nostri ascoltatori abbiano, come dire, un input. Dio non ci ha dato figli. A and P. Ho perso il mio bambino in grembo. La mia teologia è crollata, ma il mio Dio si è mostrato misericordioso. Tutti i titoli di questo tipo. Sono stata abbandonata da mio padre, sono stata abbandonata da mio marito, perdere i genitori e dei problemi matrimoniali mi hanno portato a seguire Cristo, addirittura qui la fede che scaturisce dalla sofferenza. Una serie di prove mi hanno reso forte nel Signore, e altri titoli di questo genere. Insomma, sono tutti scritti in prima persona.
Sì, e vado avanti con altri, proprio perché ho cercato di trovare persone, diciamo, che conoscevo, conosco tutte queste persone, dove le sofferenze erano abbastanza variegate, no? Perché? Proprio per aiutare ognuno di noi a capire che altri hanno sofferto come noi. Ora, se la tua sofferenza non si trova esattamente là dentro, è chiaro che non sei solo. Però altri, le nostre figlie hanno una malattia molto rara, e questa è una coppia svizzera che ha due figlie che hanno una malattia davvero rara, e potete leggere su questo. Una donna: mi possono sparire i capelli, ma il mio Dio non mi abbandonerà. Non mi ricordo più come si chiama, c'è la sindrome in cui una persona perde i peli, Hashimoto o qualcosa, usano un termine giapponese, ma è una cosa medica, e lei parla del modo in cui ha avuto una crisi forte per via di questa condizione, e poi invece ha trovato speranza in Cristo. La sordità e il perdono di Dio, molto molto interessante questa, direi anche tragica e triste, questa testimonianza di una persona che parla anche di essere stata trattata male in un istituto per i sordi, no? Trovato speranza in Cristo. E qual è il motivo per cui ho chiesto a queste persone di scrivere le loro testimonianze, e quali erano i criteri? Vi invito, ho detto, a parlare di come avete sofferto e di come avete trovato la speranza in Cristo. Perché? Perché tutto quello che poi io avevo scritto nella prima parte, no, viene illustrato nelle testimonianze di queste persone. E attenzione, queste persone parlano di dubbi, queste persone parlano di afflizione, non tutti quanti che hanno contribuito a testimonianze, diciamo, hanno ancora fatto pace, se volete, con le proprie situazioni di sofferenza. Però, in un modo o nell'altro, ognuno di loro si è aggrappato alla speranza con la S maiuscola, no? Che Gesù Cristo, colui, a mio avviso, dal mio punto di vista teologico, di fede, è l'unico che ci può dare una speranza, diciamo, ultima, eterna, duratura. Per cui queste persone danno un'illustrazione vivente di quello che io cerco di spiegare nella prima parte del libro. About the songs. Let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Amen.
Pietro, torniamo un attimino al primo capitolo, il capitolo 6 della prima parte, ha un titolo che mi ha incuriosito parecchio. L'ha intitolato La Chiesa che soffre. Allora, adesso io ci sto, abbiamo visto nella prima puntata che anche i credenti soffrano, che in qualche modo il Vangelo del benessere che promette che chi sta dalla parte di Gesù, che chi segue Dio non soffrirà, ecco, quella lì magari è una prospettiva da cui dobbiamo un po' separarci, perché il dolore colpisce anche il credente, no? Va bene tutto, però addirittura la Chiesa che soffre, Pietro?
Allora, noi possiamo essere un po' cinici, giusto?
Possiamo, per questa volta ce lo consentiamo.
Ma dico in un altro senso, cioè siamo capaci di essere un po' cinici, no? E diciamo, quando pensiamo alla Chiesa, perché non so, quando io dico Chiesa, cosa viene in mente a chi ascolta, giusto? Forse a me viene in mente qualcosa, a qualcun altro viene in mente qualcos'altro. Allora, noi in Italia vediamo grandi edifici, vediamo opere d'arte straordinarie. Io sono stato per esempio alla Cappella Sistina, non so, 20 volte, e mi trovo lì estasiato. Se andate mai lì, la mia preferita è la Sibilla Delfica lì, sul volto della Cappella Sistina. E pensiamo a Chiesa come qualcosa, un'istituzione ricca, un'istituzione di potere, qualcuno di noi. Invece nel Nuovo Testamento, nella parte della Bibbia che parla di Gesù, la Chiesa viene raffigurata prima di tutto come persone, giusto? Non come edifici. E poi fin dall'inizio la Chiesa soffre. Se vogliamo chiamare Gesù il fondatore della Chiesa, e lui è il primo a soffrire. Isaia chiama lui l'uomo del dolore. Poi abbiamo nel racconto, no, nel libro degli Atti, che racconta un po' la diffusione della Chiesa nei primissimi decenni, abbiamo il primo martire Stefano. Gesù promette la sofferenza ai suoi seguaci. Beati voi, dice Matteo 5, quando ti perseguitano.
Ecco, adesso questa cosa che Gesù promette la sofferenza ai suoi seguaci, un po' tu mi vedi dal vetro, mi fa sorridere. E forse fa sorridere un pochettino anche ai nostri ascoltatori che magari stanno pensando, ma non ci penso neanche di diventare un cristiano. Ecco, come mai Cristo fa questa promessa così particolare? C'è un passo che citi in particolare?
Guarda, ce ne sono diversi, ma cito uno, diciamo alla svelta, e poi un altro magari ne parliamo un attimo. Questo è in Giovanni 15, 18 a 20. Ascoltate questo. Questo è Gesù. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Per cui Gesù fa un legame tra lui fondatore e i suoi seguaci.
Certo, è un legame nella sofferenza. Mi fa riflettere come tante volte il Nuovo Testamento, anche la Bibbia, noi ce la immaginiamo spesso forse un po' più comoda, ecco, ce la immaginiamo, anche la fede in Gesù ce lo immaginiamo, tendiamo un po' a immaginarcelo come il nostro maglione più comodo, no? Sai, quelli che ti metti la sera quando fa freddo, che ti stanno perfetti perché ormai c'è da 50 anni, che ti tengono calduccio quando sei malaticcio, poi lo riponi nel cassetto quando non ne hai bisogno. Qualcosa che insomma ti coccola, è un po' una... immaginiamo la fede in Gesù un po' più come una coccola, piuttosto che qualcosa che ci dà sofferenza, che ci dà dolore, che ci espone a dei rischi. E invece il Nuovo Testamento sembra dirci che la fede ha questo aspetto un po' spigoloso, che la fede è anche qualcosa che è più duro di quello che, vogliamo immaginare. Ecco.
Lo è, ma io inviterei gli ascoltatori, cioè diciamo, a ricordarsi di due C, no? La croce e la corona. Nel Nuovo Testamento c'è un ordine, cioè, e questo viene fuori per esempio nella prima lettera di Pietro, cioè prima la croce, prima la sofferenza, poi la corona, poi la gloria. Per cui, se Paolo stesso dice, se noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto solo per questo mondo, abbiamo, come dice lui, abbiamo guerreggiato, abbiamo combattuto le fiere ad Efeso, siamo tra i più miseri del mondo. Cioè, per cui non è una sofferenza... Prima Corinzi 15. Grazie. Non è una sofferenza fine a se stessa. Non è una sofferenza che andrà avanti per sempre, come abbiamo detto nella trasmissione precedente. Però se vogliamo parlare di corona, di gloria, senza sofferenza non è la fede cristiana. Però vogliamo anche includere corona, la gloria, però segue, viene dopo la croce, dopo la sofferenza. E poi, questa, come tu dicevi, no? Ci sono delle promesse della sofferenza. E noi diciamo, caspita, io credevo che Gesù promettesse la vita eterna, la promette, e altre cose, la sua presenza, la sua tutela, ma promette anche la persecuzione. C'è questo scambio molto interessante tra Gesù e Pietro, qui in Marco, capitolo 10, dal versetto 28 a 30, 31, lo leggo, no? Pietro dice a Gesù, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Non so, forse volevo una risposta da parte di Gesù. Gesù commenta. Gesù rispose, in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, tutti i sacrifici, giusto? Come dire, sono sofferenze autoinflitte, se volete, per amor mio, per l'amor del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi. Poi salta una cosa. E nel secolo a venire la vita eterna. Cosa ho saltato? Tu che stai guardando anche tu il testo, Luca?
Insieme a persecuzioni.
Insieme a persecuzioni. Cioè, per cui, cioè, Gesù dice che io prometto tante cose. Poi, chi come me ha un ministero itinerante, viaggio, sapeste quante case ho in Italia? Un po' all'estero pure. Cioè, nel senso, no, ma vengo a
conto.
Sai che
non ci avevo mai pensato a questa interpretazione, però è vero.
Ma guarda,
eh?
Io credo che sia quello che Gesù intende qui, perché di sicuro non ci promette la prosperità. Questo è il Vangelo del benessere e della prosperità, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Fratelli, sorelle, eccetera, eccetera. Io mi ricordo anni fa di aver letto un libro, probabilmente è sempre in stampa, Profumo di Pakistan, di una donna, Patmos, che è stata, si è convertita a Cristo, Pakistan anni fa, decenni fa, che la famiglia, il padre ha cercato di ammazzarlo o qualcosa del genere perché ha rinegato la fede, che è intrecciata, diciamo, con la cultura, è un tradire le proprie radici. E così lei è fuggita, ha trovato tanti fratelli e tante sorelle. Cioè, per cui io vedo questa promessa adempiuta nel modo in cui facciamo parte di una famiglia, no? Una famiglia spirituale, le porte di tante case ci vengono aperte. Però dice inoltre la persecuzione. Perché, rifacendoci poi a quello che avevamo letto poco fa, in Giovanni, se hanno odiato me, odieranno anche voi. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
Allora Pietro, torniamo un secondo al tema della Chiesa che soffre. Tu dici la Chiesa ha sempre sofferto nel capitolo 6 e poi continui dicendo in Italia la Chiesa ha sofferto. Dopodiché hai questa bella affermazione che metti e che vorrei leggere prima di lasciarti la parola per commentare un pochino insieme questi tuoi spunti che ci offri. Cristo vedeva e vede tuttora la persecuzione dei cristiani come una persecuzione rivolta a Lui. Questa è una frase forte, una bella frase. Allora, vogliamo entrare un pochettino nel tema insieme?
Allora, basta pensare alla chiamata di Saulo da Tarso, no? Che viene chiamato poi l'Apostolo Paolo, che lui, facendo il suo cammino verso Damasco, per fare che cosa? Per perseguitare i cristiani, no? Questo è stato il suo obiettivo. Ad un tratto lui ha questa visione, e il Cristo risorto gli appare e dice: Saul, Saul, perché perseguiti i miei seguaci? No, non dice quello. Lui dice: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Allora, questo dovrebbe bastarci, a me basta, per capire che Gesù si identifica completamente nelle sofferenze dei suoi seguaci. Per cui questa è la prima cosa. Poi attraverso i secoli in Italia in più momenti la Chiesa ha sofferto. Qualcuno dice, ma come la Chiesa ha sofferto? La Chiesa non ha fatto soffrire. E lì dobbiamo ricordarci di quanto abbiamo detto già, che per la Bibbia la Chiesa è un insieme di persone che segue Cristo. Non è un edificio, non è un'istituzione. Io non sono contro le istituzioni, non sono contro gli edifici. Però, alla sua radice, Chiesa vuol dire un gruppo di persone che insieme seguono Cristo. Per cui, anche qui a Firenze, a Roma, in Sicilia, a Napoli, lassù al nord, cioè qui in Italia, persone sono state perseguitate per, in particolare, nei secoli, diciamo, della, e non solo, però, della riforma protestante, diciamo, 500 in avanti, ma anche prima, i Valdesi, già nel XII secolo, persone che volevano una fede semplice, volevano in quanto possibile attenersi alle Sacre Scritture, no? Con difetti, con sbagli, però volendo solo sottoporsi, diciamo, alla parola di Dio. E spesso, purtroppo, persone religiose hanno perseguitato queste persone. Oggigiorno questo non succede in modo, diciamo, come dire, in modo diretto in Italia. Ringraziamo il Signore. Però la Chiesa perseguitata, possiamo usare questo termine, va avanti, nel senso che ci sono più paesi nel mondo in cui costa e costa molto professare fede in Gesù Cristo. Noi in Occidente probabilmente siamo l'eccezione. Mi spiego, la Chiesa perseguitata non è l'eccezione, siamo noi l'eccezione, che godiamo di una straordinaria libertà religiosa, non veniamo vessati, possiamo avere edifici, possiamo avere status come anche dal punto di vista dello Stato, eccetera, eccetera. Però ci sono paesi, per esempio in Pakistan, dove c'è stato un attentato terroristico, un kamikaze, praticamente si sono fatti esplodere in una chiesa metodista quieta in Pakistan e diverse persone sono morte e ovviamente tante persone sono rimaste ferite. Il crimine di questi metodisti, di questi evangelici, questi cristiani, era di non appartenere alla religione della maggioranza in Pakistan, no? E ci possono essere persecuzioni anche, per esempio, in India, se uno non è induista. E come, per esempio, in Italia, nell'Occidente, nel Medioevo, se uno non era cattolico. Per cui spesso è una questione di potere, no? Chi ha il potere politico poi vuole che gli altri si conformino al loro credo. Per cui io invito gli ascoltatori, invito me stesso a non dimenticare due cose. La prima è che noi godiamo di una libertà straordinaria e di non sprecarla, di leggere, io vi consiglio di leggere la Bibbia, metterla in pratica, ma poi di essere solidali e anche aiutare in modi pratici con la nostra preghiera, anche con i nostri doni. Ci sono più organizzazioni a cui possiamo dare, magari possiamo anche nominarne alcune, per aiutare la Chiesa perseguitata. Spesso persone vengono imprigionate, vengono torturate, vengono anche ammazzate per la sola professione di appartenere a Gesù Cristo. Per cui, se io potessi riassumere in una sola frase quello che dico in questo capitolo riguardo alla Chiesa sofferente, alla Chiesa perseguitata, è di non dimenticarla e di sostenerla, aiutarla.
Pietro, io ti ringrazio tantissimo. Mi hai fatto venire in mente al fatto che anche la Chiesa spera di essere salvata, non vede l'ora di essere salvata. In qualche modo avevo sempre pensato la speranza nella sua dimensione individuale, no? Io come singolo che spero il ritorno di Gesù perché salvi me. E invece oggi, in qualche modo dialogando con te, mi è venuto in mente che anche la Chiesa come gruppo, poi Paolo dirà anche l'ambiente, la natura, cioè tutto spera nel mondo, questa è una bella cosa, tutto soffre e tutto spera che Dio torni ad asciugare le lacrime di cui dicevamo nella scorsa puntata. Penso che questo sia poi il messaggio centrale della Bibbia e forse anche il più bello.
Forse se aggiungo soltanto questo, l'ultimo libro della Bibbia, nell'ultimo capitolo, la sposa, che è un termine per la Chiesa, dice al suo sposo, a Gesù Cristo, vieni. Cioè, per cui la Chiesa spera davvero nella venuta del Signore.
E lui risponde, ecco io vengo presto.
Amen.
Vi ricordo che siamo stati insieme in compagnia del professore Pietro Sciavarella e abbiamo commentato insieme a lui il suo ultimo libro, Speranza nella sofferenza, edito dalla casa editrice Sophos. Se qualche ascoltatore, Pietro, volesse acquistare questo libro, volesse approfondire i temi che abbiamo trattato, volesse leggere il tuo scritto, come può fare?
Allora, ci sono chi se ne intende di CLC, che è un sito internet che vende libri cristiani, può farci una ricerca internet su CLC oppure Casa della Bibbia. E se qualcuno dice, ma io non sono pratico con queste cose, può semplicemente scrivermi sul mio blog. Al blog c'è contatti, il blog è www.pietrociavarella.altervista.org, ripeto www.pietrociavarella.altervista.org, e vi darò un link dove potete acquistare il libro. Se dimenticaste anche questo blog, basta fare una ricerca a Google, Pietro Ciavarella, e in uno dei primi risultati ci sarà il blog, e se mi scrivete vi darò un link dove trovare il libro.
Per chi stesse pensando, io non ho proprio il PC, come posso ricevere un libro di Pietro Ciavarella? Come posso ricevere il libro di Pietro Ciavarella, Speranza nella sofferenza? Allora, ti diamo una mano noi, Pietro, e potete chiamare al numero, a Radio Voce della Speranza, al numero 055 41 40 40 o allo 055 41 51 09 e vi metteremo in contatto con Pietro per organizzare questo scambio, ok? Ti ringrazio tanto per essere stato con noi, ringrazio anche voi tutti che ci avete ascoltato, ci avete accompagnato durante questa puntata, durante questo incontro. E niente, ci risentiamo alla prossima puntata, la terza e ultima puntata in cui commenteremo insieme il libro Speranza nella sofferenza di Pietro Ciavarella, edizioni Sophos. A presto.
Posso dire una cosa molto pratica e semplice?
Dicela.
Allora, se tu stai soffrendo in questo momento, non disperare, rivolgerti a Cristo, Lui ti aiuterà nella tua sofferenza, c'è speranza per te.
Avete ascoltato? Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.